Sai che Paul, ho avuto un
Sì,
sacco di
sento, lo so.
problemi ultimamente nelle dirette. Non so perché, ogni 2 minuti gli ospiti, ieri due su due, a un certo punto è caduta la connessione. Poi ho visto appunto se uno si collega al cellulare, spesso ci sono menate, entra la chiamata, aspetta, ti ho perso, non ti vedo, non ti sento. Tu mi senti, mi vedi ancora? No? Sì?
Sì, io ti vedo, ti sento, sono in versione. Sì. Sto
Guardate Paolo
cercando di.
Barberis live mentre si assetta la
Ok.
telecamera. Fantastico, ma così si
Live
parte.
mentre assesta la telecamera, che poi oggi è uno smartphone, comunque insomma.
Senti
Poi
Paolo,
dopo aver
allora,
spostato la
ma
telecamera
allora,
12
numero
volte, alla fine la
uno, te l'ho
posizione.
detto
Eccoci.
che domani parto con un programma su RaiPlay, te l'ho detto? Faccio un programmino su RaiPlay, 8 puntate sui lavori del futuro.
Ma sì, allora me l'hai detto un po' di tempo fa, ma non avevo aggiornamenti. Dai, dai qualche aggiornamento,
Ma
così lo so
così, ma
anch'io.
basta, è questo qua l'aggiornamento. Ho fatto un collegamento stamattina con 1 mattina. È stato molto bello il collegamento, ringrazio 1 mattina. Il collegamento è durato 20 secondi. È stato uno dei collegamenti più brevi che abbia mai fatto in vita mia. In 20 anni non avevo mai fatto un collegamento da 20 secondi. In radio, forse.
Non sei riuscito neanche a fare la sigla, non sei riuscito a fare.
Beh, no, ma invece dai, in 20 secondi ho detto tante cose, insomma, praticamente ho dato il dettaglio di tutte le 8 puntate. No, scherzo, un cazzo, però comunque, se domani parte, sono contento perché Rai sta facendo questo programma di, diciamo, un progetto di inclusione digitale, quindi è importante, insomma, avere un po' di contenuti e vediamo su RaiPlay come andrà. Invece, parlando delle cose che mi fanno incazzare, una è la mia connessione internet, che ho appagato, intanto Paul è andato via. Vedi, stavo parlando di... Allora, vi dico una delle cose che mi fa incazzare, poi vediamo il suggerimento del dottor Barberis su come risolverla. Una è la connessione internet. Ho upgradato il router e ho un router che va a 350 megabit in download e boh, 100 in upload, una roba del genere. E il problema è che io vi parlo, intanto eccolo Paul, vi parlo da una stanzetta. Paul, mi sto sfogando per la mia connessione internet. Stavo dicendo che ho
No, ma
upgradato
anch'io, perché
il
appena l'hai detto tu, ovviamente è andato giù da
router. È andato giù.
me.
Cioè, allora, io, il problema è questo. Io ho il router upgradato, il modello top, 350 megabit in download e un centinaio in upload o quel cazzo che è. Poi il problema è che io adesso mi sto collegando da una stanza dove ovviamente, cioè, il router è dall'altra parte della casa, quindi ho un power line lì che è agganciato via Ethernet al PC, e però vado a 30 in upload e 30 in download. E quindi bella bella, ma tanto poi c'è, cioè, chi cazzo ne fa? A questo punto non lo upgradavo neanche, insomma. Non lo
No,
so.
no, stessa cosa. Io alla fine poi Ethernet, cioè non c'è molto da fare. In
Però
qualche modo te
cosa...
la taglia, cioè Wi-Fi, Powerline, in qualche modo te la taglia la connessione.
Ma
Anche
cosa fai? Faccio tirare un cavo lungo tutta la casa e via, insomma, in sostanza.
esatto, devi farlo
È l'unica.
rinfilare nelle forassiti, è l'unica. O provvisoriamente fai il prolungone,
Ah.
lo fai girare per la casa, però non è che sia anche da vedere.
Oh.
Sì,
No,
però
sì.
diciamo che tutte le cose wired ancora hanno un'efficienza, un'efficacia totale. Quando andiamo via radio c'è sempre un decadimento, tranne fare reti, come dire, iperperfette, per un punto sono anche costosissime. Però quelle che abbiamo normalmente a casa in qualche modo tagliano a 100, o comunque insomma non sono mai performanti come le altre. Io ho preso anche l'adattatore Ethernet per l'iPhone, ad esempio. È un altro modo comunque. Quello funziona bene. Lo
Quello è figo.
stabilizza molto.
Quello è figo. E quindi non vedi altre soluzioni. Però diciamo la powerline, forse se la setto meglio, perché l'avevo settata e prima mi sembrava andasse meglio. E adesso invece, boh, forse devo cambiare qualcosa. No, sono i 2 minuti, poi tocchi qualcosa, non funziona mai un cazzo. Guarda. Cioè l'altro giorno pensa che all'improvviso non è più andato il microfono, ma zero. Cioè, no, ero
Zero.
fermo, non è più andato per
Hai
3 ore.
fatto reboot? No,
Cioè,
tre
alla
ore.
fine riavvia quello, cioè, ma dici, ma cazzo, ma non può essere così l'informatica. Comunque, detto questo, senti, no, un'altra
Detto
cosa,
questo,
parto.
però, internet nasce proprio con questo criterio. Se vogliamo ricordarlo, visto che ormai si perde nella notte dei tempi, però internet nasce col criterio che le cose tecnologiche sono molto fallibili e quindi è una rete che è sempre ridondata quando va giù, ad esempio, un nodo, un router. di solito ci sono strade alternative, per quello riusciamo comunque in qualche modo ad avere una buona connettività a livello mondiale, no? Perché le strade di internet sono pressoché infinite e quando abbiamo un down, in realtà il traffico che è fatto in TCP/IP, che sono dei pacchetti che vengono inviati con grande indipendenza, anche se arrivano in ordine diverso, poi vengono ricomposti nel luogo in cui vengono inviati. Per quello riusciamo comunque a ovviare a tutti i problemi tecnici, no? Tutti
Chiaro.
conosciamo problemi tecnici, abbiamo tutti i giorni, insomma, è ancora una rarità. Chi vince la battaglia per riuscire a stampare la prima è sempre, no?
Lo so. Poi voglio
Chi
dire, noi
vincerà
chiaramente
tutto.
ci lamentiamo, ma io mi ricordo quando ero a Roma e caricavo i video la sera prima per il giorno dopo, no? Oppure quando mandavo i
Sì.
curriculum con l'allegato da 10 mega e stavo tutta la notte a aspettare che mandasse l'allegato da 10 mega con i. Quindi, cioè, è ovvio che oggi siamo dei privilegiati, però dici, cazzo, dai. Cioè, un minimo meglio dovremmo andare, insomma.
Sì,
Detto
sì,
questo,
sì.
sono un po' incazzato, anche perché sono incazzato per l'ignoranza delle persone, Paul. Mi dà fastidio l'ignoranza. Ho intervistato Casaleggio qualche giorno fa, ho annunciato l'intervista e nei commenti, bastardo, venduto ai 5 Stelle, non hai neanche ancora visto la chiacchierata. Ho annunciato l'intervista a Renzi oggi alle 3:30 italiane. Bastardo Renziano. Allora, sono di qua o di là, vi mettete d'accordo?
Mettetevi d'accordo.
Neanche abbiamo parlato, capito? Allora la gente si lamenta del politico che non ascolta e tu sei il primo a non ascoltare, cittadino, no? È una roba che trovo insopportabile questo approccio sempre divisivo, no? Che uno non si ferma un secondino a dire, boh, sentiamo.
Beh, è anche vero che ci rendiamo sempre conto di quei pochi, no, che alzano la voce, poi, no, ci sono un 99% di persone assolutamente equilibrate che magari non si mettono a scrivere cose di quel tipo. E
Michele
questo è un po' il
996,
fenomeno.
vedi? Vedi? Su Twitch la verità. Classici italiani medi. Ecco,
Sì.
l'italiano medio non lo sopporto io, l'italiano medio mi sta sui coglioni. E banno chi dice, perché dici queste parolacce? Simona, bannata, mi dispiace, ti è andata di sfiga oggi. Detto questo, mi sono alzato incazzato stamattina. Vedi, Paul, sono molto aggressivo oggi. Sto esplodendo su TikTok, Paul. Esplodendo su TikTok.
Sì,
Sì,
ho
sì.
letto
Ho
e
trovato la
hai
quadra.
trovato il giusto mix.
Sì, ho trovato
Com'è?
la quadra.
Cioè, sono cose
Bellissimo.
divisive? Sono cose
No, no,
divisive che spaccano? Un po'
allora,
sì,
il
no?
mio approccio prevede che non posso ballare, non mi posso spogliare, non posso cantare, non posso fare il pirla, non posso insultare, non posso fare niente, perché se no i miei figli o a mia dolce metà mi toglie il saluto, e quindi posso solo parlare in modo pacato. That's it. Questa è, capisci, su TikTok non è valido, è come dire
E
entro
uno
con
dice.
Mike Tyson, ma devo stare fermo e metterla e sconfiggerlo a mentate sui pugni. Cioè, non è facile così. Però ugualmente ho trovato la quadra facendo, insomma, un tot di video con il mio tempo e andando più sul ragionamento e sulla parte più così, anche di magari di spiegazione di alcuni fenomeni dell'attualità, ecco, insomma, e devo
Quanti
dire
secondi li fai?
vado anche a un minuto, ecco,
Anche un
vado al
minuto.
solito controcorrente, sai che ti dico, no, al video di 3 secondi, anche su Facebook è tempo
Long
che posso dire
form
sì.
da
Vado long
60
form
secondi.
su TikTok,
Cioè,
mentre tutti dicono,
tre
boh, non
volte
parlo.
l'intervento su Rai, insomma, tre volte la
Esatto,
durata.
faccio 3 volte la
3x20.
durata
Ma
su Rai. Per
di
cui, no, so.
replay non è detto cos'è, perché mi sono perso prima, forse mi sono
Ah,
sganciato.
replay.
Qual è
So,
il
replay.
contenuto del.
Allora, Rai sta facendo questo programma, progetto di inclusione digitale, e,
Bello.
che è giusto perché bisogna capire che tutto quello che diciamo noi da tanti anni, insomma, va fatto poi, devi vedere quali sono le opportunità del digitale. E allora abbiamo fatto 8 puntate di approfondimento su come cambiano i lavori, come cambia il mestiere dell'avvocato, del commercialista, del medico, dell'insegnante, del musicista. E, è carino, abbiamo fatto un po' sono delle puntate dove io chiacchiero e racconto un po' di cose, ci sono un po' di ospiti, un po' di dati, e boh, non t'ho neanche invitato tra gli ospiti, sto pensando, no.
Ora che ci penso,
No.
non mi sembra di aver partecipato.
No, sono. Ah! Ho invitato tutti, ci sono tutti tranne te, Paul. No, in realtà, cioè, insomma, un po' di... Vabbè, no, non ti ho invitato, però sono le prime 8 puntate. Ti interessa la stagione 2, capito?
Le prossime 16, esatto. Poi la season 2 è sempre la migliore. Poi la 3 peggiora un po', la 4, ma
esatto. Per cui, insomma, questa è un po' la cosa di Replay. No, sono contento, insomma, un programma molto
piccolino. No, tra l'altro Replay adesso c'è da dare merito che effettivamente l'app ha fatto, no? Passi da gigante. E anche la programmazione. Sì, decisamente.
Rosario ha aperto un po' i battenti e poi ci sono un po' di contenuti, insomma, è anche un po' di contributo a quello che può essere, diciamo, il contenuto di Rai, insomma, mi sembra una cosa carina, ecco, quindi basta. Questo è un po' la cosa. Detto questo, hai visto Donaldo trollato, così la leggenda narra, che Donaldo sia stato trollato su TikTok da quelli che gli hanno prenotato centinaia di migliaia di miliardi di gazziliardi di posti, poi si è trovato allo stadio mezzo vuoto e quindi non era contento Donald.
Beh, abbiamo assistito a un utilizzo, come dire, attivista dei social lecito e impattante, no? Perché se non sbaglio avevano anche, oltre alla capienza della location che era circa 19.000 e si sono presentati credo in 6.000 in realtà, avevano anche allestito, visto che c'erano state prenotazioni per addirittura milioni di posti, avevano allestito anche l'area fuori con un grande schermo per ripetere la performance e così via. Quindi deve essere stata una vera doccia fredda, che ti aspetti ad andare a fare un bagno di folla e poi ti trovi, no? 2/3 dei posti vuoti. E questa cosa, insomma, dimostra che abbiamo assistito alle altre elezioni a delle elezioni un po' avvelenate, diciamo, dei social, no? Con taroccamenti vari, troll, fabbrica di troll, insomma, tutto quello che abbiamo letto, con vari mandanti non meglio identificati. E adesso stiamo assistendo a un attivismo lecito, se vogliamo anche un po' elegante come logica, perché avete letto gli share dei ragazzi che andavano a prenotare, che erano tutti un po' ironici, del tipo, no? Peccato che oggi non ci ho preso il posto, ma oggi non ci potrò essere perché ho da fare cose più assurde, no? Ad andare a fare il bagno nella vasca di raffreddamento, tipo di Chernobyl, cose di questo tipo. E assurdità. Quell'altra che diceva c'ho da lavare i vetri tutto il giorno, purtroppo non ce la faccio, avevo preso il biglietto. E questa cosa ha generato una snowball, insomma un effetto valanga, e niente, si sono trovati con un casino di adesioni fake e niente, con la logistica totalmente a puttane, quindi è un bel modo, un bel modo pacifico e no? Di dissenso. Ovviamente lo dico bel modo perché, vabbè, secondo me Donald, al di là della sua generalità di comunicazione, a volte esagera e comunque fa delle politiche, diciamo, troppo eccentriche, no? Per la stabilità di un paese che poi è anche un po' il contrappeso del resto del mondo, no? Quindi non lo so, a me non fa sentire, no? Come dire, sicurissimo, no? Di essere in mani, cioè preferisco... Guarda, che il paese sia gestito in maniera un po' meno eccentrica, diciamo.
La scorsa settimana Paolo ha intervistato Malcolm Gladwell, peraltro mi ha molto colpito perché è una delle interviste che ha meno visualizzazioni in assoluto e Malcolm Gladwell invece ha scritto Outliers, ha popolarizzato la teoria delle 10.000 ore lavorative, cioè è uno degli intellettuali viventi più di livello ad oggi, no? Ed è uscito con un nuovo libro, Talking to Strangers, e la cosa che a me ha colpito è che alla fine gli ho chiesto: senti, ma se ti chiamasse Trump e gli dovessi dare un consiglio, cosa gli diresti? E lui ha detto: la prima cosa che direi è che deve cambiare il suo atteggiamento, cioè a prescindere dalle politiche che poi puoi fare, però se tu hai un atteggiamento così divisivo, questa cosa senz'altro non è che aiuti, no? Sei già un modello che ha un problema di suo, ecco. Però, insomma, resta il fatto che ci sono piattaforme e tipologie di contenuti, secondo me, oggi nuovi, che funzionano, e la battaglia della comunicazione politica e imprenditoriale si gioca lì. Su questo tiro dentro anche Jacopo, aspetta. Jacopo di Videodrome, vediamo se c'è Jacopo. Jacopo, are you there, ciao. Jacopo?
Ciao
Jacopo.
I'm there.
Si sente al primo colpo, hai visto? Si sente al primo colpo, non succede mai.
Wow. È una questione di contenuto, esperienza di quel tipo.
Jacopo, ciao a tutti. Videodrom, giusto?
Sì, sì, sono il CEO, l'amministratore delegato e fondatore di Videodrom, un media digitale che appunto ruota intorno alla creazione di contenuto in modo importante.
E voi fate, Jacopo, ti abbiamo tirato dentro così, perché mm-hmm. voi fate questi contenuti che sono montati anche con archivio, immagini d'archivio, i sottotitoli, la scritta, la musica giusta che va a stimolare le persone. Il pubblico è un po', non dico il pubblico che ha trollato Trump su TikTok, però è un pubblico, quel pubblico lì, smart, giovane, vai style. E quindi, insomma, siete esattamente su questo filone voi.
Guarda, leggevamo proprio stamani un articolo, io l'ho girato a Paolo stamani, un articolo su DigiDay, sull'impatto di TikTok e il contenuto educational. Ora, la trollata ovviamente di Trump è un'altra storia, non è educational, comunque è pro sviluppo della società probabilmente. Però sì, diciamo, la linea è quella. Aggiungo un altro strato a quello che hai detto tu, che è poi... noi siamo videomaker, quindi in realtà c'è una forte componente anche di produzione originale sul campo, quindi entriamo dentro le cose, e per tutto il resto confermo quello che dici, sì, esattamente così.
Per me la cosa incredibile di cui mi rendo conto che la stragrande maggioranza delle persone non comprende o non si ferma semplicemente ad analizzare è... che sono tutti concentrati sul contenuto e pochissimi si concentrano sull'importanza della forma e del contesto. Perché a volte tu vedi magari un contenuto e il commento classico è: ma come cazzo fa questo a avere 3 cazziliardi di followers, che il contenuto è scontato, banale o quello che è? E nessuno si ferma un attimo a dire sì, ma quel contenuto è fatto in un modo tale che funziona, non è solo cosa dici, ma è come lo dici, come lo impacchetti, dove lo metti, come lo tagli, che ritmo gli dai, e questo le persone non se ne rendono conto, ma noi, prendo TikTok, è tutto video, se tu sei bravo a lavorare su come ti presento il video, hai un impatto che prescinde dal contenuto, no? E quindi questo secondo me è un aspetto importante.
È una cosa che dobbiamo considerare nel comunicare, nel fare informazione o giornalismo, nuovo giornalismo, è che andiamo sostanzialmente a concorrere sullo stesso tempo che le persone, diciamo, passano, no? In ambienti dove tutto in qualche modo è in parte real time, in parte asincrono. Le tematiche sono algoritmiche sulle quali, no, come dire, fai il deep scrolling e vai a cercare notizie e quindi in realtà probabilmente il grande tema del come impacchettare i contenuti di qualità in una maniera però che non passi così inosservata rispetto a contenuti magari più leggeri che sono più catchy, cioè sono più catturano di più l'attenzione, insomma è una bella lotta, perché praticamente quella che Jacopo con Videodrom sta affrontando è esattamente quella di andare a concorrere, a incidere sullo stesso tempo media, no, che utilizziamo anche, come dire, da una parte nei videogame, dall'altra nei giornali più tradizionali, dall'altra nei video, diciamo, virali, piuttosto che non in tutti i tipi di interviste live che vediamo giornalmente,
ad esempio sulla
che stiamo facendo noi. E questo, Paul, è un punto importante.
Sulla protesta, voi di Videodrom, la protesta, quella riguardo l'uccisione di Floyd, avete ad esempio fatto una marea di contenuto, e anche quello è un esempio di come la piattaforma TikTok di turno ha dato un sacco di visibilità a quelle immagini. Apro parentesi, non dà però la stessa visibilità a eventuali proteste che avvengono in Cina. Chiudo parentesi, no?
Chiuso, esatto.
C'è anche un ruolo delle piattaforme interessante da vedere. Siamo felici di dare visibilità a quel caso che succede di là, ma di qua invece, no, tutto a posto. C'è stata grande visibilità e tu puoi sollevare, dare grande visibilità se sai anche costruire un contenuto fatto bene. Non so voi esattamente come siete mossi su quello.
Allora, guarda, Black Lives Matter è stato un argomento che abbiamo coperto in modo importante e da più punti di vista. Si è fatto un focus sulle statue che venivano abbattute, siamo stati in piazza a Milano a fare un Vox Populi, quindi raccogliere le voci della manifestazione. abbiamo veramente approcciato la cosa in modo molto eterogeneo, generando, guarda, si stava guardando proprio stamani, si è fatto oltre 3 milioni di reach, tutto organica, non si è speso neanche un euro, si è fatto 1.300.000 visualizzazioni solo sul topic, e questo è un tesoro per un brand che poi ci vuole saltare sopra. Penso, non so, a Converse, per esempio, che aveva dedicato tutta l'home page al tema del Black Lives Matter, è un'occasione di marketing perfetta, no? Nel senso, ho già l'audience pronta per poi, quindi già delle persone effettivamente preparate a ricevere poi un contenuto, anche supportato da un brand a quel punto, che entra su quel tema. E nell'era in cui tendenzialmente lo schierarsi è una politica di brand molto importante, un media come in questo caso Videodrome risulta insomma una bella opportunità oggettivamente.
Chiaro, chiaro. Peraltro nei commenti Luca Annunziata dice i cinesi non ci sono su TikTok, stanno sulla versione cinese dell'app sviluppata da Biden stessa. Assolutamente sì, ma non facciamo l'errore, Douyin, peraltro si chiama la versione cinese dell'app. Il concetto è che sulla piattaforma visibile al resto del mondo, che è TikTok, quel contenuto scomodo rispetto a quello che succede in Cina non lo vedi, mentre invece vedi la stessa tipologia di contenuto che riguarda un altro paese, no? Quindi c'è chiaramente un filtro editoriale che uno deve considerare. Bene, bene Jacopo. Quindi nulla, insomma, è un mondo nuovo questo qua. Peraltro la cosa secondo me interessante rispetto alle nuove forme dell'editoria è che un tempo tu avevi bisogno di essere Rupert Murdoch per creare un media. Io mi ricordo, ti ricordi Paul, ai tempi di blog o blogosfere era già impossibile l'idea di dire cacchio, facciamo concorrenza al Corriere, a Repubblica, ma come si fa? Cioè questi c'hanno le redazioni, così, e noi ci mettiamo là tre parapacchi a farlo. E oggi invece è assolutamente possibile. Tu crei un media e lo puoi fare. Ecco, la parte video oggi è potente. Ecco.
Beh, la sicuramente...
Scusa, Jacopo, sì, la parte certo. Di archivio come la risolvete voi, che avete sempre un sacco di immagini d'archivio?
Allora, guarda, c'è tutta un'area di Creative Commons, ovviamente, su cui si lavora. Un'altra area di accordi con le fonti, quindi roba istituzionale come il Parlamento piuttosto che l'Unione Europea, eccetera, quindi lì non c'è elemento di contrasto commerciale. Alcune cose sono vecchie, quindi sono scaduti i diritti.
Dopo quanto scadono i diritti?
Dipende, in realtà è un mare magnum in cui diciamo c'è una gray zone abbastanza diciamo labile, insomma dipende dalle cose, nel senso l'altro giorno ti dicevo di dell'odio per esempio, che se ne usava un pezzo per fare un contenuto sulle periferie, e lì è 25ennale, quindi è scaduto, però in altri casi dipende, ecco, insomma non c'è una risposta univoca a questo.
Super, bene. Senti, nulla. Questo era un po', diciamo, era giusto uno spunto videodromico, era una pillola,
esatto,
videodromica.
Esatto, un'entrata alla TikTok.
Un'iniezione intramuscolare. Esatto. È stata come il mio intervento a uno mattina stamattina. Ciao, ti chiami? Marco. Grazie, alla prossima. Grande. Jacopo, ci teniamo in contatto.
Ciao. E cosa hai detto? Ciao. Nome e cognome? Io sono curioso. Ciao, Jacopo. Sono curioso di sapere questi 20 secondi, perché non ce li ripeti, dai, perché è possibile,
20
no?
Secondi, no, 20
faccio
secondi
replay, perché...
è importante, no? Tu, a parte lo devi sapere prima, no? Quanto tempo hai, e in generale
sì,
la cosa importante,
se
posso dare un suggerimento ai nostri amici in ascolto, è quella sempre di avere un'apertura e una chiusura. Quindi a prescindere, e poi può durare 3 secondi o 7 minuti, però se tu hai un'apertura ed è... il mondo oggi è cambiato e la chiusura è il digitale, è un'opportunità da surfare. Allora, all'interno di quello, poi, in base ai mugugni che senti, se senti dall'altro lato il giornalista che dice sì, però Montemagno, allora dici taglia che hai rotto i coglioni, allora a quel punto chiudi il concetto e vai sulla chiusura. Però insomma, è un classico dei media. Senti un po', ma...
Invece... Ti arrendi, esatto. Devi...
Ma no, ma è normale, insomma, la televisione ha quei tempi lì, ecco, non hai il beneficio che ci abbiamo noi di dire adesso parliamo, poi quanto vuoi parlare? 3 giorni, andiamo 3 giorni. Senti, ma hai visto che hanno chiuso Mixer? Hai visto? Hanno chiuso Mixer di Microsoft.
Sì, sì. Cosa ne pensi? Sì,
ma
sì,
non
sì.
Ho capito una cosa. Praticamente fanno l'accordo con Facebook Gaming, cioè Microsoft fa l'accordo con Facebook, sposta lì, e tutto il grano che gli è andato a Ninja ha detto basta, chiusa l'esclusività, finito, e Ninja cosa fa? Resta lì appeso? Non lo so, ecco, mi ha colpito questa cosa, devo essere sincero.
Come rivedono il contratto con lui, eh?
Sì.
Ma ci sono effettivamente un po' di svolte abbastanza nette nella tecnologia. Sentivo anche IBM che appunto ha detto no al riconoscimento facciale, no? E sono mosse piuttosto, come dire, severe. E vabbè, adesso per dire, anche Richard Branson ha detto ok, basta andare nello spazio per lui, no? A quanto pare la sfida rimane, no? Bezos, Elon Musk, no? Ci sono un po' di svolte, effettivamente. A un certo punto si misurano le forze, si decide che non riusciamo a rincorrere. In controtendenza con questo, Google, se non sbaglio, riapre un po' i social network riprovando, no? Cioè mette in pista qualcosa di nuovo, no? E lì ricordiamo che, no, ne sono state provate N di strade da parte di Google, appunto. Forse il social network che sta funzionando meglio, paradossalmente, è quello di Google Business, in cui le PMI si posizionano su Google Maps, lavorano con le recensioni e possono anche postare a questo punto, no? Se vogliamo, magari un po' sotto traccia, Google ce la sta facendo con le piccole e medie imprese. Quindi, ecco, questa cosa qui di Mixer, in generale, quando vengono messi in discontinuità dei prodotti che magari pensavamo potessero... è perché vengono misurate le performance di crescita e si decide di gettare la spugna. Questa è una cosa molto saggia. Fail fast, sappiamo che fallire alla svelta è un po' una delle ricette del mondo delle startup, e quindi sappiamo anche che ogni prodotto dentro questi colossi è comunque una startup a sé, e quindi misurare le forze e dire ok, non ce la posso fare, è di solito una scelta molto saggia, no? Quindi io la interpreterei così, ma vuol dire anche che, ad esempio, Facebook Gaming, Facebook ha le spalle molto larghe, ha voluto rinnovare la lotta lì. Ricordiamo che comunque c'è un'alleanza da sempre fra il mondo Microsoft e il mondo Facebook, da fino a quando entrarono nel capitale, se non sbaglio, con un 5% abbastanza all'inizio, che Bing è sempre stato un po' il motore sottostante alle ricerche di Facebook, che comunque, insomma, c'è un gemellaggio anche un po', visto che il mondo comunque si divide sostanzialmente in tre ormai: il mondo della navigazione dentro le app native, che è il mondo Facebook, no? Con tutte le sue componenti, Instagram, Facebook, WhatsApp and company, e poi c'è il mondo, diciamo, web, che ormai è patrimonio di Google attraverso Chrome, è il motore di ricerca dominante, e poi c'è il mondo, diciamo, grande marketplace mondiale, almeno per quanto riguarda l'Occidente, Amazon, e quindi questi tre soggetti sono anche quelli che si dividono un po' il mercato dell'advertising, no?
La torta.
E quindi
la torta,
effettivamente a quel punto Microsoft è sempre rimasta un po' fuori dalla battaglia consumer, no? No, è sempre stata un po' in controtempo, sia sul sistemi operativi più all'inizio, connessi ad internet, sia
ancora
sul browser, che ha perso terreno, sia sul mondo...
Paul, mi senti ancora? Non mi senti più?
Non si sente più.
Ah, non mi senti più? Non mi senti più.
Io non ti si sento. Sente davvero, aspetta. Provo a cambiare browser a proposito.
Rientra. È bellissimo, spero che vi sentiate voi, perché volevo parlare con Paolo, restare sul tema dei videogame, perché voglio una sua riflessione sul tema videogame, genitori, parenti, figli, dipendenza dei videogame, uso giusto, quei bastardi da PlayStation che non mi fanno il rimborso, ecco, sì, Simon Dido, e quindi volevo parlarne un attimo, perché... così, ho avuto questa pessima esperienza con PlayStation per un rimborso del mio figlio, e quindi volevo entrare nel merito per ragionarci un attimo, perché è un problema ben più grande quello che secondo me oggi c'è, e poi paradossalmente sempre in questo periodo ho visto a scuola allarme rosso, no, della scuola su tutti i ragazzini che stanno giocando a Fortnite, Minecraft, Plants vs. Zombies, eccetera, eccetera, di varie età diverse. E quindi questo sarà un mega temone da smarcare, e secondo me è molto interessante. Ecco. Bene, vi sentiamo bene entrambi e basta. A questo punto, che dire, Paul è scappato via, non torna più. Allora, vi anticipo, l'ospite che c'è tra mezz'ora, da non perdere, Camillo Ricordi, professor Camillo Ricordi, massimo esperto al mondo di diabete, e peraltro gli studi che sta facendo, inventore, ha inventato un sacco di roba, e gli studi che sta facendo anche, ne parleremo rispetto all'applicazione, rispetto al COVID, quindi da non perdere tra mezz'ora appena finiamo con Paolo. Eccolo, you back.
Ok, cosa era successo? Non vedeva, non so. Non ti sentivo più.
A volte si infastidisce. No, ascolta, ti volevo parlare di videogame, restare sui videogame, perché ho avuto questa pessima esperienza con PlayStation, bastardi, non mi rimborsano, questi 500 pound o quello che è, spesi da mio figlio più piccolo, che praticamente si è infilato... Ho preso una roba per mio figlio più grande e lui si è infilato nella finestra in cui ci aveva la carta lì, capito, pronto. Si è messo lì e ha preso, capito, ha cominciato a acquistare come se non ci fosse domani. Allora, appena è successo, ho avuto la notifica via mail, ho detto, che cosa stai facendo? Tac! Ho detto, vabbè, chiediamo il rimborso. E è stata l'esperienza più brutta della mia vita. A parte che ho fatto un video e la gente ha detto, ecco, sei un genitore di merda, non stai attento a tuo figlio. No, allora, gente che non ha mai avuto figli in vita loro.
Mancata vigilanza.
Cioè, non sanno che, cioè, tuo figlio ti giri un attimo e oppa, sei andato. Non è che, è come dire, il mio Labrador, capito? Ti giri un attimo, lasci il panino lì, è andato. Chi l'ha mangiato? Boh, e poi vedi Bobby Biscuits e il pappato. Però la cosa che mi ha colpito, mi hanno colpito varie cose, volevo la tua riflessione. La prima, vabbè, customer care imbarazzante. Ho dovuto compilare moduli, mandare mail, telefonare, stare in attesa una vita, essere trattato a calci nel culo. Cioè, qua in Inghilterra, devo dire, PlayStation imbarazzante. You are bastards, PlayStation. Quindi questa è stata l'esperienza da cliente. Poi la risposta finale è stata non ti rimborsiamo niente perché in sostanza sei un pessimo genitore. Questo è il succo della mail, perché non hai vigilato, non hai messo il profilo del bambino, così. Quindi chi se ne frega se ha beccato la finestra buona, sono fatti tuoi. Ma la cosa interessante, quindi due tipi. La prima è la colpa è tua che sei un genitore che devi vigilare, ok? E la seconda tesi di questa argomentazione è se tu scarichi una roba che poi viene scaricata in automatica nel gioco, non te la possiamo rimborsare perché non ce la possiamo riprendere. Peccato che quello che vendono è sempre roba che di default si scarica in automatico. Quindi da un lato ti dicono c'è il rimborso, 14 giorni per il rimborso, per il refund, e dall'altro lato la verità è che non c'è nessun refund, no? Quindi c'è questo tema. Però ti volevo sollevare, diciamo, due argomentazioni. La prima è il customer care oggi non può essere così, e questo mi sembra ovvio, insomma, non può essere ancora al centralino, aspettare queste robe qua. E parlavo con il CEO di LivePerson che diceva che oggi l'80% può essere automatizzato, loro fanno tutta la piattaforma di chat. E l'altro aspetto è questo, il ruolo dei genitori. Cioè, a me sembra assurdo che un'azienda che ti vende dei prodotti che sono completamente addictive, a scuola dei miei figli, tutti, non si sa più, no? Cioè, la scuola ha chiamato i genitori e dicono, ragazzi, qua, dai 6 agli 11 anni, sono solo videogame, da Fortnite in giù, no? Quindi, io faccio un prodotto volutamente fatto per crearti il massimo della dipendenza, no? Ed è pensato così, sviluppato così, con tutte le logiche a slot machine che ben conosciamo. Poi sposto sul genitore la palla dicendo, oh, mi raccomando, devi vigilarlo tuo figlio, no? Ti diamo tutti gli strumenti. Che è come dire, io vendo eroina ai tuoi figli ed è legale. Oh, mi raccomando, se poi si buca, sei tu genitore di merda. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, è una roba fuori dal mondo. Secondo me scoppierà un pieno su questa dinamica qua. Non trovo che stia in piedi, ecco. Io penso i videogame saranno... dopo Amazon, Facebook, quelli che saranno colpiti brutalmente dalla regolamentazione.
E partendo anche da sopra, il mondo in generale della subscription, la regola sacra è che evidentemente essendo delle cose che hanno una frizione all'acquisto molto bassa e che poi rimani dentro all'interno di un servizio, quello di non fare il lock-in del cliente è la cosa più importante, quella di fare il refund quando ci sia una non volontarietà nell'acquisto è sacrosanta. Quindi credo che abbiano veramente toppato alla grande, perché non possono invertire questo tipo di onere, come stai dicendo tu. Nel senso, sono loro che creano un meccanismo di addiction, no? Quindi sono loro che devono preservare l'abuso anche, no? E quindi è abbastanza paradossale. Credo che nei ragionamenti... sai, c'è anche un problema del customer care, di questa logica che si diceva di riuscire a risolverlo con dei bot, no? In realtà è quasi il contrario, cioè tu dovresti mettere l'interfaccia con il tuo cliente, deve essere una persona molto, molto smart, non può essere un bot, no? Tipicamente, deve essere una persona che empatizza col cliente. E la vera intelligenza deve essere usata nel cosiddetto servizio clienti di secondo livello. Cioè, intendo dire, tu hai una persona che parla con te, che capisce il tuo problema, e poi questa persona si appoggia alla piattaforma di customer care molto intelligente e la usa per andare a trovare l'informazione e risolverti subito. Cioè, loro avrebbero dovuto, no? Innanzitutto fare in modo che il punto di contatto tuo fosse il più semplice possibile, no. E tu avere una persona che accoglie, diciamo, il ricorso nella maniera migliore, e avrebbe dovuto avere anche quei tre tasti per fare il refund, no? E darti poi, mandarti una mail in cui ti spiegano come prevenire, no? La cosa che... Cioè, esattamente il contrario di quello che hanno fatto. Certo. E cioè, poi... tu non devi trovare filtri, e però se notate, stiamo andando in una direzione un po' diversa, no? Cerchiamo di automatizzare, e tu hai questi risponditori che ti dicono premi uno, premi due, premi... che non ne puoi più, no? Tu sei il cliente, e stai 3 minuti a premere 1, 2, 3, no? Cioè la cosiddetta alberatura di navigazione, e poi arrivi finalmente l'ultima spiaggia, parli con un operatore. Dovrebbe essere fatto esattamente al contrario. Risponde subito un operatore, ciao, che ha dei sistemi molto rapidi di interrogazione del back-end, no? E questo, niente, eppure è così, e immagino che ci siano dei motivi economici di scalare col center troppo grande, non lo so.
Care, però poi, cioè, è una delle cose che ti fa più incazzare nell'universo. Io è difficile che mi arrabbi, ma quando... peraltro ho avuto customer care loro e anche del broadband, un'altra roba. Il problema del broadband è al contrario. Sono stato mezz'ora con uno che voleva vendermi e upsellarmi. Leggeva il suo script... E io dicevo, hi, I just want to upgrade my router. Do you want to buy? E iniziavo a dirmi, no, sorry, I just want to buy. Alla fine, can I buy a fucking router? Me lo dai sto router, voglio solo quello. E quindi customer care team differisce. Mentre invece per la parte di videogame, secondo me, ad oggi siamo ancora indietro nella comprensione. Ma se tu, ieri mi sono messo dietro a mio figlio di 11 anni che era lì a giocare a Fortnite. E... peraltro è bellissimo Fortnite, cioè ho visto anche la nuova season, mamma mia, cioè è come guardare un film, no? Nel senso, lo vedi che chiaramente è un prodotto che funziona, però tu in quel momento hai un bambino che gioca e, come dire, capito, la conversion di quell'utente in cliente è troppo facile. Immaginati se noi su 4Books avessimo della gente che sta, capito, potenzialmente ogni giorno, ed è lì a disposizione totale, no? Cioè è troppo facile vendere qualche cosa, no? E soprattutto se c'hanno 10 anni, cioè questa è la verità. Quindi questa cosa che queste aziende di videogame creano dei videogiochi che creano una peer pressure con gli amici, dove se non giochi sei uno sfigato, e poi spostano la palla ai genitori per dire no, è colpa tua, però no, attenzione, ti diamo gli strumenti, sono cazzi tuoi. Questa roba è chiaro che non può funzionare, insomma. Quindi io penso ci saranno grandi cambiamenti, però ancora la gente non capisce la potenza, no? Complessiva. Oh, e ripeto, io ti parlo, cioè siamo due amanti della tecnologia, e non è che sono qua a dire ah, i videogame sono cattivi. Cioè,
io però, vivo la stessa cosa.
Però ci deve essere un limite, ecco, non ci si può prendere per il culo, insomma.
Sì, non è solo vabbè, adesso questa disavventura dei pagamenti è una cosa, ma io sono molto più preoccupato del tempo che viene appunto speso, perché lì è difficile moderare questo tempo, nel rapporto coi figli, no? Diventi subito antagonista dei figli, perché li vuoi sottrarre a un mondo che per loro è esattamente come, cioè loro hanno gli amici su, no? Su Fortnite, no? O su Discord, diciamo, fanno insomma TeamSpeak, insomma tutta la parte di amici, diciamo, di voce e di avatar, e poi hanno gli amici sulla terraferma, e per loro sono equivalenti, no?
Esatto.
E noi invece diamo ancora molto più valore a quelli, alle amicizie sulla terraferma, no? Loro magari vedono delle meccaniche di amicizia. Io mi ricordo, insomma, ci sono stati dei casi in cui tu hai dei veri e propri tradimenti da amici online, no?
Ad esempio, ci sono quelli che si fingono tuoi amici e poi ti chiedono, non so, mi presti un attimo il tuo account che ha avuto un problema, no? E ti fregano gli oggetti, no? Che tu magari hai messo da parte, no? Ma esistono queste cose, no? E quindi esiste come esiste le mini truffe, no? Tra amici o presunti amici, cioè è un mondo che alla fine assomiglia molto a quello. Io dico sempre, c'è questo layer, diciamo, virtuale, che è sempre più sovrapposto a quello reale, fino ad avere dei punti di tangenza, poi per cui tu vai a incontrare fisicamente le persone con cui
È
giochi a
come,
Fortnite.
Paul, è come quando uno andava in piazza, ne parlavo ieri con Remo Ruffini, è come andare in piazza col motorino, ai tempi nostri, prendevi e andavi in piazza, io non c'avevo il motorino, peraltro, andavi in piazza a incontrare gli amici. Oggi tu non è solamente che vai a giocare a Fortnite, incontri gli amici e mentre
Ma
sei
sì.
con gli amici giochi a Fortnite. Quindi quello costruisce la tua identità. L'altro problema che vedo enorme, ma è il motivo per cui chiaramente gli sviluppatori lo sanno e se ne approfittano in questo momento finché possono, lo fanno, è che se tu dici ok, basta, fermati, tu non puoi fermare tuo figlio e dire basta, adesso non giochi più, adesso smetti di giocare in questo momento, perché lui sta facendo un match. Metti che gliene
Esatto.
mancano, sono in 10, si è fatto un mazzo così, si interrompe quel match. Tu, cacchio, lo interrompi come se stai trombando una, capito? E dici, no, adesso fermati, ma come fermati? Cioè, però è la stessa, hai capito? È lo stesso livello, no, di dopamina dentro. E per cui non lo puoi fare. E allora devi trovare sempre e diventa una vita d'inferno, no? Dici, vabbè, ragazzi, ma non può essere così. L'unica opzione è dire, basta, non giochi. Fine. Non c'è proprio la console in casa. E a quel punto hai il problema che tutti gli amici giocano e quindi non
No,
hai
non
più.
è, non è, non è.
Hai
Allora,
capito?
esatto, io non riesco ad essere un genitore così tranchant. E ti rendi conto che però appena dai un dito si prendono il braccio, no? Ma
No, non
prendono il
c'è.
braccio
La
semplicemente
moderazione non esiste, certo.
perché, esatto. Anche lì, no? Riesce a fare una. No, adesso sto giocando, come dicevi tu, non c'è un momento in cui tu puoi interrompere, no? Cosa bella delle serie, però, questa, no? Che puoi
Esatto.
interrompere quando vuoi, no? Se
Esatto.
vogliamo confrontare il tempo che passano su Netflix o il tempo che passano su Fortnite o, vabbè, o gli analoghi. La cosa lì è perversa perché i match hanno una durata o in termini di minuti o finché non muori, no? Nel caso di Fortnite, e quindi alla fine sì, ti trovi a interrompere appunto una situazione che non si può interrompere, quindi è bestiale. No, infatti stimo quei genitori che ce la fanno, no? Io devo dire non, no, non ce la fa,
Però
cioè,
sai,
non
dall'altro
è facile
lato,
dirimere la cosa. E non è
però il
solo
pro...
per l'età che dicevi tu,
No,
cioè,
no,
anche
no.
salendo di età,
Certo,
cioè,
però il
non è una
problema,
cosa.
se, a mio parere, Paolo, è che se tu dici, ok, basta, cioè qua non esistono i videogame a casa mia, ok? Crei un altro problema, che è un problema comunque di analfabetismo digitale, perché se io parlo con i miei figli più piccoli, comunque sono molto smart digitalmente. Quella competenza poi gli servirà se devono fare qualunque cosa che riguardi interagire con un oggetto digitale, no? Quindi quello è come dire, una sorta di alfabetizzazione,
È il
lasciandolo.
ragionamento, scusate, però è il ragionamento di alfabetizzazione che facevamo prima anche con Videodrome, cioè se noi riusciamo a pacchettizzare contenuti rilevanti, anche per completare la propria conoscenza, no? Perché questa qui è questo è un pezzo di conoscenza nei videogame che ti porta a delle dinamiche di logica, di regole, no? Di logiche di squadra anche di competizione, cioè, sono tutti i valori che esistono negli esports, no? Tutto sommato, tu comunque competi, hai voglia di salire nella classifica, hai voglia di arricchire il tuo personaggio, cioè c'è una dinamica anche di carriera, c'è una dinamica di crescita personale, no? E questa cosa chiaramente bisogna farla tornare, no? Con tutte le altre cose
Chiaro.
che puoi imparare. Allora, io cerco sempre di lavorare suggerendo delle altre modalità di intrattenersi, no? Cosiddetto, vabbè, quello che un tempo si chiama edutainment, però non so, se tu ti installi Brilliant come app, che è quella app che ti fa tutti i giochi di logica sfidanti, tu cresci, cioè alla fine c'è una gamification dell'esperienza di crescita della tua capacità logico-matematica, no?
Ad esempio, io cerco di stimolarli così, no? Magari mando ai miei figli, non so, il link, guardati questa app che, no? Magari sì, fai un po' di Fortnite, poi fai anche un po' di coding, poi fai anche un po' di Brilliant, cioè, e magari poi fai anche un po' di video news, vai su Videodrom, ti informi in maniera diversa, no? Perché magari non ti va di andare sul giornale tradizionale a leggere il pezzone o cose del genere, no?
Quindi... Robua su Twitch dice, Robua underscore dice, non è vero, la competenza con i videogiochi non si trasmette al lavoro col PC. In realtà non è affatto vero, perché se tu, adesso dico un esempio stupido visto in questo Covid, ma ce ne sono 3000, tu hai gente che non sa agganciare una webcam e un microfono, ok? Quando fai una call. E se un ragazzino di 6 anni sa mettere una webcam e un microfono, perché... nel momento in cui smanetta, no? Quindi è proprio una velocità di interazione con un oggetto digitale. Ma questo è un esempio.
Esatto, è la velocità di interazione con gli oggetti che stai dicendo, ma pensiamo solo all'interfaccia. Pensiamo alla velocità con cui loro muovono il mouse, no? I millesimi di secondo, certo, e certo. Per loro, anzi... Cioè, e pensiamo come uno di persone di altre generazioni muovono in maniera incerta il mouse prima che trovino, no? Il pulsante sullo schermo, ci mettono magari 10 secondi, no? Cioè, non è vero, cioè, alla fine la confidenza col mezzo digitale è tutto.
La crei, no? È come...
Quindi, ma peraltro, però non voglio dire che sia...
Ma no, assolutamente, però anche il linguaggio del contemporaneo passa oggi dei videogame. Cioè, se tu devi creare un contenuto, faccio un esempio, sui social... Se tu giochi a Fortnite, hai un'idea di che cosa sia rilevante nel contemporaneo, perché su Fortnite ti arriva la campagna di James Bond. Ah, è fuori James Bond, ah, ok. Ma che cos'è cool? Quali colori sono cool? Perché dietro, per fare quel videogame, c'è uno studio di quello che funziona in questo momento. Per cui, anche se uno non lo sa, si abitua, come se uno guarda una marea di video su YouTube, anche stupidi. Dice, ah, vabbè, non serve a niente. Beh, invece... hai un occhio abituato a capire cosa funziona, cosa non funziona su quella piattaforma lì. Per cui in realtà ti resta un sacco di roba. Ci sono vantaggi e svantaggi. Ecco, io non sono affatto uno che demonizza i videogame, ma, e qui peraltro abbiamo anche Stefano S. Guarda Stefano, un saluto a Stefano.
Ciao Stefano.
Anche Stefano, diciamo, datato, è un altro datato, insomma, di questo mondo. Da genitore tech entusiasta ti dico che tempo 5-7 anni avremo la prima generazione con effetti misurabili e la ownership del comportamento inizierà a ricadere sui brand videogame, media e poi policy. Ricordo, Stefano ha lavorato in Google, in Facebook, ma questo è ovvio, cioè se uno lavora nel tech te ne rendi conto lontano un miglio, però ad oggi ancora invece c'è la palla, come dire, spostata, così uno fa quello che gli pare e festa finita, però cambierà. Ecco. Detto questo, insomma, che dire, Paul? Altre notizie? Apple, hai seguito un po' le novità di Apple? Io non ho visto.
Sì, sì, esatto, no, ho visto ieri il nuovo iOS, che è un po' la cosa rilevante, però ti devo dire, sì, non ho seguito tantissimo. Cioè, ho seguito un po' il keynote, che tra l'altro era molto bello, perché era in versione lockdown, quindi c'era questo inizio piuttosto suggestivo, no? Con tutti connessi, con il mondo, diciamo, renderizzato, con tutti connessi, con te. Poi l'apertura molto alta di Tim Cook, che è partito soprattutto sul tema della diversity, su, no, l'interrazialità e queste, no, le tematiche pesanti, no? Perché lui comunque si sta sempre spostando di più, no? Sulla fascia di Apple come brand globale, che comprende le necessità di una società che deve avanzare. E subito dopo mi sembra Craig Federighi che appunto impostava, cominciava a parlare un po' delle cose più tecnologiche, più di prodotto. E niente, sì, è stato comunque interessante, però molto watch, sul nuovo sistema watch, che fa sempre di più. Mi ha fatto abbastanza impressione la quantità di nuove app che sono disponibili per l'Apple Watch. 20.000, se non sbaglio, adesso non vorrei dire una sciocchezza, se qualcuno... Però insomma, già c'è molto. Una cosa con cui è difficile misurarsi, perché questo piccolo schermo, no, sta diventando sempre più potente. Io ad esempio l'avevo preso subito all'inizio, ma poi in qualche modo per me non ha funzionato. Probabilmente però la considerazione, vista la densità di cose che stanno uscendo per questo orologio, che ricordiamo è sempre più indipendente, no? Anche
non è più dipendente, mi sembra, dalla versione precedente, dal mondo, dal telefono stesso. Quindi puoi andare in indipendenza, insomma, sull'Apple Watch, e forse vedrai che arriveranno forse a craccare il modello anche lì. Cioè, è chiaramente comunque un caso di successo, perché vende più orologi di quanti non siano stati mai venduti, credo, no? A livello di mercato, insomma, quindi vende tanti orologi, però sicuramente non è diventato un fenomeno, insomma, ancora di
Ad oggi
massa,
ancora
insomma.
no. Per me
Ad
la roba
oggi,
che c'è
almeno
lì.
a te ha funzionato? A te l'Apple Watch
Zero,
ti ha
no. Io
rapito?
smartwatch no, non mi
No.
ha mai preso. Però, sai, è anche al solito, a volte magari vedi un'app particolare ed è quella che poi ti introduce in quel mondo. Per me l'aggeggio che c'è lì, le AirPods, sono la killer app totale. Cioè, io lo
Sì,
dico,
questo
quello è
è il modo in
diabolico.
cui hanno trovato le pro, soprattutto, come dicevamo anche qualche mese fa, hanno trovato il modo di vendere un altro telefonino vendendo degli auricolari, perché costa 279 euro, quindi ci compri oggettivamente, no?
Queste non
Ci compri
costano
un
200, queste
telefonino,
costano 9
no?
euro, una roba così.
9, quelle 9 euro, esatto, però
Esatto.
dipende anche quante volte le comprate, perché ad esempio di quelle io non ho mai capito il jack, cioè il mini jack ha mai funzionato a qualcuno? O devi sempre tirarlo un po' fuori, un po' dentro? Cioè, a me,
Dipende,
ad esempio, da questo problema.
a volte si stacca un po'. L'altro problema è che queste qua, ecco, hai ragione, ne ho comprate 3.000, perché tanto, cioè,
3.000
il 2.000 le perdo.
metri.
Sono dappertutto, poi si
Questa cosa
staccano.
della scatolina degli AirPods, che ti, diciamo, ti riporta a una precisione, no? Che devi metterle dentro, devi chiuderle, devi, cioè, cercare di non perderle. Insomma, è una sfida, no?
Senti,
Però ha
qua
una
in
qualità.
chat ci fanno notare che la notizia bomba è sì, quella del chip che Apple non userà
Ah,
più i chip
sì,
Intel, ma
ok.
usano i suoi.
Vero, vero, vero. Sì,
Vabbè, però questo,
scusa.
diciamo, per me fa parte sempre della filosofia Apple, che è avere il proprio stack proprietario e
La
totale
notizia
controllo.
bomba è quella, sicuramente era già nell'aria da un po'. Ah, io non ho visto il riflesso sul titolo Intel, devo dirvi. Forse qualcuno in chat
Ah,
lo ha già
non lo so.
visto.
Questo non lo
Non so
so.
se era già, diciamo, stata scontata questa cosa a livello di mercato. Non so se qualcuno in chat, appunto, io adesso, tra l'altro, con questo simpatico, io non vedo neanche la chat, quindi non riesco neanche in questo layout di oggi con StreamYard su Safari, che insomma. Allora, quella è
No,
una cosa
Intel.
rilevante, evidentemente,
Aspetta, l'ho
perché
visto
fare
un
chip
giorno. For
proprietari vuol dire.
forse è andato up the transition away from Intel chips. Intel. Oggi che giorno è? Intel stocks slips as new lines of AI chips release. Bla bla bla. 2 billion evaporates. Apple drops Intel.
Sì, allora un po' forse
Però, insomma, un impatto ce
preso
l'ha avuto di
sul
sicuro, insomma.
fatto emozionale, sì, nonostante forse fosse già previsto dagli
Va
analisti.
bene, va bene. Oh, senti, ci
Bene.
fermiamo qui. È stato
Sì,
molto,
sì,
molto
sì.
interessante. Ci aggiorniamo la prossima settimana.
Sì,
Ricordiamo,
grazie.
Corebooks. Ragazzi, installate Corebooks,
Esatto.
mi raccomando. Che c'ha il nuovo chip proprietario, Forbookstel. No,
No,
dobbiamo fare anche
esatto.
noi
Poi
un
magari
chip
prossima
Corebooks.
settimana potremmo, nella rassegna, appunto, della prossima settimana potremmo effettivamente tirare dentro un po' di update sul lancio
Dai, dai, dai.
della lingua,
Tiriamo dentro il Cala,
diciamo,
così almeno
dominante.
lo.
Tiriamo dentro il Cala, che lui fa sempre molto piacere.
Va bene. Ciao
Va
Paul, alla
bene.
prossima, saluto a tutti.
Ciao a tutti, grazie.